Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebrazione pasquale di gioia grande, molteplice, innanzitutto perché è Pasqua, oggi concludiamo l'ottava di Pasqua, e quella messa che una volta veniva chiamata Domenica in Albis, perché in Albis in bianco, perché coloro che avevano ricevuto il santo battesimo nella veglia pasquale partecipavano a questa messa con la tunichella bianca che avevano ricevuto nel battesimo, dopo il battesimo. E quindi la Chiesa risplendeva, biancheggiava di questa presenza di gioia, di fecondità, un po' come nelle nostre famiglie, quando nasce un bambino, quanto più quando nasce un cristiano alla vita della grazia, un nuovo figlio di Dio, e quanto più erano, quanto più gioiosa era l'Eucaristia. Oggi la chiamiamo Domenica della Misericordia, voluta da Giovanni Paolo II per diffondere la devozione alla Divina Misericordia, con quel quadro che abbiamo incensato iniziando questa nostra liturgia in seguito alle rivelazioni personali e private di Santa, ricevute da Santa Faustina, che ha diffuso in questo secolo, nel suo tempo, questa devozione mirabile, questa confidenza mirabile verso l'amico dei peccatori. Gioia grande ancora in particolare per noi che oggi chiudiamo con questa liturgia il ritiro mensile e anche in questo mese i 3 giorni del fine settimana pasquale, quindi gioia di persone che hanno fatto un cammino, che hanno incontrato e sperimentato in modo forte e in modo collegiale, in modo fraterno l'amore di Dio. E una gioia in particolare mia, personale, che condivido con voi, perché 25 anni fa, nel sabato in Albis, quindi il sabato dell'ottava pasquale, qui insieme ai miei confratelli venivo ordinato e la domenica in Albis celebravo la mia prima messa, che era il 13 aprile, però una festa in più, festeggerò anche il 13 aprile, durante l'anno potrò fare anche altre celebrazioni, perché il 25esimo c'è una volta sola, no? Ma oggi in particolare, perché era domenica in Albis, celebravo la mia prima messa a Santa Maria in Via Lata a Roma, quindi condivido con voi questa mia gioia oggi. E per essere tutti degni di presentarci a Dio per celebrare il culto divino, in cui presentiamo insieme all'offerta del Cristo l'offerta della nostra vita, delle nostre gioie, delle nostre speranze, delle nostre azioni, dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, Vangelo ricco, pregnante, ma prima di immergerci in una riflessione orante, contemplativa, di questo 8° giorno in cui a porte chiuse entra il risorto nel cenacolo, una parola. Ebbene dirla sulla prima lettura. Se nel Vangelo emerge la figura dell'Apostolo Tommaso per la sua incredulità, nella prima lettura emerge la figura di Pietro che, quando le persone sapevano che doveva passare lui, radunavano malati, storti, e anche la sua ombra guariva. E questa potenza miracolistica che Pietro ha ricevuto, io mi chiedo, no? Mettiamoci un attimino nel cuore di questo uomo, povero uomo, grande per questi miracoli, ma un povero uomo come noi, che vede attraverso la sua persona, vede tutte queste meraviglie, tutti questi miracoli. Si sarà insuperbito Pietro? Oggi nel nostro ritiro è emerso anche, nel nostro fine settimana, questo pericolo che abbiamo di insuperbirci facendo il bene, no? Ma Pietro si poteva mai insuperbire, dopo quello che aveva combinato, no? E penso che lui, ogni volta che succedeva qualcosa accanto a lui, diceva, ringraziava il Signore, dice: Signore, quanto sei grande tu, e sei solo tu, perché io lo so chi sono un povero peccatore, però strumento nelle tue mani. E se ogni persona si mettesse nelle mani di Dio, nelle mani del Signore, come si è messo Pietro, con quell'amore che si è messo Pietro, quante meraviglie vedremo, quanti miracoli attorno a noi vedremo, operati da Lui attraverso questa nostra sbrindellata umanità. Ma veniamo adesso al momento centrale di questa liturgia della parola. l'apparizione l'ottavo giorno in mezzo agli apostoli. Innanzitutto avrete notato quel saluto che per tre volte Giovanni riporta: pace a voi, pace a voi. È il dono della Pasqua. E se non abbiamo pace nel nostro cuore, se non abbiamo pace nelle nostre famiglie, se non abbiamo pace è perché questo saluto ancora non l'abbiamo accolto, non l'abbiamo accolto la Pasqua di Gesù, perché il suo primo dono, il dono del risorto, è la pace. E quella pace che è la gioia del nostro cuore, il riposo del nostro cuore, che non vuol dire liberazione dalla sofferenza, dall'incomodità e da tante altre cose, dalla fatica, dalla croce, no? È quella pace profonda che illumina le gioie che passano, no? E che dà un senso alle sofferenze che rimangono. È quella gioia profonda che ci viene dalla consapevolezza di partecipare con la nostra vita a qualcosa di grande, al mistero pasquale del Cristo. Oggi, in questi giorni, abbiamo riflettuto sul battesimo, sulla cresima, no? E diversi di noi sono rimasti entusiasti perché, mamma mia, dice, ma quanto è grande questa realtà che abbiamo ricevuto, la nostra piccola vita apparentemente insignificante che prende vigore, che prende valore, ricchezza inestimabile. È il dono del risorto. E il risorto appare a porte chiuse, e lì anche altri evangelisti ci raccontano l'evento, come loro spaventati credevano fosse un fantasma, perché ancora la fede non c'era. Infatti vediamo emergere l'incredulità, no? Di Tommaso che era assente. E c'è questa scena grandiosa, questa scena cosmica, il risorto che dona la pace, e donando la pace alita sulla sua chiesa. È un gesto simbolico, anche questo abbiamo visto nel fine settimana, l'importanza di conoscere i simboli, come i simboli ci permettono, i segni ci permettono di entrare in una cognizione più affettuosa, più profonda del mistero di Dio. Questo alito che richiama l'alito creatore, il soffio creatore di Dio, che alitando sul fango creò l'uomo. È una nuova creazione, succede una nuova cosa, nuovi cieli e nuova terra, frutto della morte e risurrezione di Cristo, e viene dato a questi uomini, a questi poveri uomini che lo avevano abbandonato e tradito e ripudiato durante la passione, proprio a loro viene dato il potere incredibile di rimettere i peccati. E che noi non lo diamo per scontato, noi l'abbiamo banalizzato questo fatto, ma ogni volta che io confesso qualcuno dico, ma guarda, è venuto turbato, è venuto senza pace. E perché io gli ho detto, io ti assolvo, no? Non ho detto Dio ti assolve, ho detto io ti assolvo. Da chi potrà andare, da chi potrebbe andare quella persona per sentirsi dire io ti assolvo? Se non trovo un prete non lo potrà mai sentire qua giù. Potere grande, responsabilità grande, messo nelle mani di poveri uomini, sin dall'inizio sono stati poveri uomini, e lì è la bellezza della Chiesa, la grandezza della Chiesa. Mi ricordo il pensiero che feci quando venne ordinato sacerdote, ognuno di noi doveva fare un pensiero, un articolo, no? Il mio pensiero era più o meno questo, la bellezza della Chiesa. E la consapevolezza di questa Chiesa che è umana e divina, e che ringrazio il Signore, c'è posto per me nella Chiesa. Ringraziamo il Signore perché c'è un posto per me nella Chiesa. Perché? Perché c'è un posto per i peccatori. Ve la figurate una Chiesa tutta santa, tutta perfetta, tutta precisa, tutta impeccabile, no? Ci sarebbe posto per qualcuno di che è qui in questa messa, in quella Chiesa? Una Chiesa di poveri peccatori, chiamati però a santità, non peccatori sbragati, non peccatori che dormono sui loro peccati, non c'è senso. Peccatori chiamati a santità. Ricevete lo Spirito Santo, rimettete i peccati. Che potere grande dato alla Chiesa. Dovremmo ringraziare il Signore, noi che ancora il prete ce l'abbiamo a disposizione, noi per i quali ancora non è così difficile trovare il segno della misericordia di Dio tangibile, trovare quella pace che viene dalla confessione. Dovremmo ringraziarlo e dovremmo prendere più consapevolezza di questo potere inestabile e pregare di più per i sacerdoti, perché siano santi, perché siano santi. Io alle volte scherzo, no? Quando qualcuno parla male di qualche parroco, qualche male perché è il parroco di qui, il parroco di là, no? E io dico sempre, avete il pastore che vi meritate, no? Così. Siamo tutti su una stessa barca, dobbiamo tutti sorreggerci l'uno con gli altri. Ma torniamo al Vangelo. Tommaso non credette. C'erano tutti, Tommaso non credette. Io quando ero parroco facevo sempre questa domanda ai bambini, mi piaceva tanto la messa dei bambini. Dicevo, ma sentite un po', Tommaso non c'era quella sera lì, no? Dico, ma secondo voi Tommaso dov'era quella sera? Dov'era? Perché non era con gli altri? Allora voi vedete quei bambini che incominciano, no? Perché poi c'è qualcuno più intelligente che vuole dire, e poi davo la risposta io, no? Era a giocare alla partita di calcio. Era a raccogliere le olive. Era a fare i mostazzoli. Tutte quelle scuse con cui noi tradiamo la messa, no? E sapete come capivano? Come capivano? Ma capivano ancora di più i loro genitori, perché a loro era più che altro diretta. Era assente. E se noi ci facciamo un'altra domanda e ci chiediamo, ma perché Tommaso non ha creduto? Perché qui emerge una figura di Tommaso apparentemente negativa, no? Fa una brutta figura, non crede. Ma Tommaso tra gli apostoli era forse il più coraggioso, uno dei più coraggiosi. Quando il Signore se ne stava in Galilea perché in Giudea lo volevano prendere e uccidere, e Marta e Maria gli mandarono a dire che il suo amico, colui che lui amava, Lazzaro, era malato, e lui fece per andare, tutti gli apostoli dissero, no Signore, perché lì ci vogliono ammazzare, non torniamo in Giudea. Uno di loro, Tommaso, trascinò gli altri. Con quale frase? Com'è bello se noi la ripetessimo questa frase. Sono due frasi di Tommaso così forti, così dense. Quella di stasera, mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. Che ogni bravo catechista insegna ai suoi allievi di dirla nel cuore quando il sacerdote consacra l'ostia, consacra il calice. Mio Signore e mio Dio. Ma c'è anche quell'altra frase che disse, trascinando tutti gli altri, perché alle volte anche noi, per fare un po' di bene, per sorreggerci nella via della santità, abbiamo bisogno di qualcuno che ci trascina, qualcuno che ci spinge, qualcuno che ci incoraggia. Ebbene, questo fece Tommaso, dicendo, andiamo a morire con lui. Che frase! Andiamo a morire con lui. E non era uno scherzo, lì si andava sul serio a morire. Si andava sul serio. E Tommaso li trascinò tutti. Poi sappiamo che c'è stata la debolezza, l'abbandono, ma questo era Tommaso, era un uomo coraggioso. E allora se noi ci chiediamo, ma come mai questo uomo così coraggioso, così innamorato da Gesù di essere pronto, disposto a morire per lui, poi non ha creduto alla risurrezione, non ha creduto che era pazzo. Possiamo farci tante ipotesi, no? Ma ce n'è solo una che convince il mio cuore, leggendo anche la storia della mia vita e leggendo anche la storia di tante anime che a noi ci è dato la grazia, in quanto ministri di Dio, di conoscere la storia di tante anime, no? La motivazione per cui Tommaso non ha creduto probabilmente è la stessa per la quale noi nel cammino della nostra vita abbiamo perso la fede e ci siamo allontanati dai sacramenti. Per quale motivo? Perché siamo stati assenti. Siamo stati assenti dalle riunioni della comunità, come dice la lettera agli Ebrei, quando dice già ai primi cristiani: non disertate le nostre riunioni. Certo, oggi in confessionale io devo faticare a ricordare, a fare capire che mancare alla messa domenicale è peccato mortale, non si scherza, è peccato grave. Ci riesco. Perché ti dicono sì, abbiamo capito, però perché manca il senso del peccato. Peccato grave vuol dire che ho perso tutto, ho perso il paradiso, ho perso l'amicizia con Dio, ho perso la gloria, ho perso la santità, tutto. È una cosa seria, una cosa pesante. Ma non è importante venire alla messa solo per questo. Già questo lo renderebbe importante, certo, fare peccato grave. Ma c'è un altro motivo, io direi ancora più importante. Qual è? Che la mia fede si regge appoggiata alla fede degli altri. E la mia fede si regge nella celebrazione dell'Eucaristia. La mia fede è una fede che ha bisogno del respiro eucaristico, ha bisogno di scambiare la pace con il fratello, ha bisogno di sentire l'altro fratello che dice con me: anch'io credo, anch'io credo nella Chiesa, anche io credo nello Spirito, anche io credo in Gesù Cristo. Abbiamo bisogno. E chiaramente disertando le riunioni, piano piano, quella fede che ha bisogno di questo respiro, c'è più. E quando è che ricomincia a prendere vita quella fede che credevamo aver perduta? Quando per un motivo o per un altro ricominciamo a riagganciarci alla riunione settimanale, all'assemblea settimanale, alla celebrazione settimanale, a Gesù Eucaristia che ci chiama ogni domenica. Perché noi ogni domenica possiamo fare che cosa? Quello che ha fatto Tommaso in un modo mistico: mettere il nostro dito nelle sue ferite, quelle ferite sempre fresche. Che bello questo risorto che poteva presentarsi nella pienezza del suo corpo risorto senza nessuna ferita, perché ormai è risorto. No! Ha voluto mostrarsi con le sue piaghe sempre fresche, perché non ce le dimentichiamo mai. Il risorto non vuole che noi ci dimentichiamo che lui è morto per me, è morto per ciascuno di noi. E ci ha ordinato, ci ha comandato di fare questo in memoria sua, cioè di fare in modo che queste piaghe siano sempre fresche, non solamente in lui, ma nel mio cuore, nella mia anima, nella mia mente, perché possa godere della forza, della potenza della sua risurrezione, del suo amore diffuso nei cuori di coloro che credono. Per il senso delle sorelle, chiediamo questa grazia a Maria Santissima, la benedetta, la Madre nostra, che ci aiuti a essere sempre fedeli, precisi, con amore, per amore, al nostro incontro settimanale, per godere della presenza del risorto e poter avere quella forza, quella luce, quella grazia che mi permette poi nel mondo di essere un testimone autentico della sua risurrezione. Amen.